Grazie Francesco, questa relazione aggiunge un tassello molto importante a quel quadro che oggi dovremmo un po' cominciare a definire, che dicevo prima. Ci sono molti spunti, molti stimoli che anche si collegano poi direttamente all'esperienza del Festival di Venezia Città Viva che stiamo vivendo in questi giorni, quindi credo che ci sia proprio una stretta sintonia tra le cose che tu hai detto e anche lo spunto di questa iniziativa. Beh, a questo punto io passerei la parola a Lucero. Va bene, allora siamo tutti.
Io prendo invece il versante politico, il tema individualità e relazioni, e parto dal tentativo di dare un po' sostanza o contesto agli astratti furori che almeno a me personalmente mi assalgono quando alla mattina leggo il giornale. No, i furori sono quelli indignati rispetto alla politica che viviamo ogni giorno attraverso i media. Astratti perché ogni volta che affronti la questione della politica dici ecco questa è una questione morale. Ma non avevamo detto che la politica, la modernità è la distinzione o la separazione dalla morale? Cioè non avevamo posto come uno dei capisaldi della politica moderna la distinzione tra morale e politica? Certo, tutti ricordiamo Weber che ci dice c'è un'etica della responsabilità che è distinta dall'etica da quella che chiamiamo l'etica della convinzione, però alla fin fine il problema è se un'etica della responsabilità non debba comunque fondarsi su alcuni principi di convinzione, perché sembra che dalla crisi della politica non si possa uscire se non attraverso il riferimento a valori e principi che devono stare al fondo, alla base. Ma dunque qui abbiamo una tensione tra una prospettiva, quella della politica moderna, di distaccarsi appunto dalla morale, e dall'altra parte invece la riconduzione sempre a dei principi, a dei valori che stanno al fondo anche della politica. E quando parliamo di principi, io intendo principi forti e naturalmente riferimento d'obbligo è Sant'Agostino, la città di Dio, due principi, da una parte la caritas, la città di Dio, quella che porta al servizium, dice Agostino, e cioè carità, dar l'elemosina, carità è il servizio agli altri, e quindi l'immagine anche di una politica al servizio, e dall'altra parte invece la cupiditas, che porta alla libido dominandi, dice Agostino. No, la libido orientata proprio al dominio. Ora noi diciamo, Sant'Agostino però siamo di fronte a una connotazione estremamente precisa, cioè una connotazione religiosa, però io farei riferimento allora a un testo iconico che probabilmente tutti avete ben presente e che è la famosa allegoria del buon governo che sta nel Palazzo Comunale di Siena, dove è un'allegoria molto laica, anche perché voi ricorderete che a Siena c'è la precisa intenzione di distinguere la dimensione religiosa da quella politica. Nell'area destinata alla politica, dove c'è naturalmente il campo dove fanno il palio e il Palazzo Comunale, non c'è la Chiesa. Il Duomo di Siena è sistemato in una piazza vicina, ma non c'è, come dire, confusione tra la dimensione religiosa e quella politica. E lo stesso il famoso affresco, che poi è tutta la sala, no? Sono quattro affreschi, no? da considerare, anche quella non c'è alcun riferimento religioso. C'è riferimento, adesso faccio girare e ho portato questa, c'è riferimento chiaramente alla costellazione delle virtù, da una parte, no? Che starebbero alla base del buon governo, e sulla parete opposta i vizi che starebbero alla base del cattivo governo, perché noi facciamo sempre riferimento all'allegoria del buon governo, ma di faccia, anche se molto rovinata, c'è anche il cattivo governo. Ed ecco questa l'importanza, come dire, di questo testo iconografico. Cioè non sta dicendo devi fare così perché così è bene, perché così lo vuole Dio. Ti sta dicendo gli esiti del non seguire queste virtù sono quelli che vedi qui. Cioè se tu segui le virtù, ecco allora l'allegoria del buon governo, che è un'allegoria anche qui molto, io direi quasi pagana nella sua impostazione, sarebbe da andare dentro, è un affresco della prima metà del 300, ma per molti versi sorprendente, per la sua proiettarsi molto avanti in realtà. Per cui per esempio al centro della scena c'è quella stranissima danza, no? Che dico persone perché sono donne quelle che danzano, o non sono uomini in qualche modo vestiti da donne, ma insomma tutte cose che andrebbero in qualche modo considerate. Però allora l'idea che ci dà Lorenzetti è che appunto noi seguendo quelle virtù abbiamo questi risultati, seguendo invece questi vizi abbiamo questi risultati. Poi virtù e vizi alla fine sono riconducibili tutto sommato a quello che ci diceva anche Agostino. Al centro dell'allegoria sta la giustizia soprattutto, ma molto importante la concordia. E difatti c'è la processione, no? dei maggiorenti del comune, che sono appunto concordi, nel senso che stanno tutti attaccati ad una corda e la concordia ha una pialla in mano, a indicare dunque che la concordia smussa, elimina appunto i nodi della discordia che altrimenti portano a quello che si vede sull'altra parete, cioè portano alle scene di violenza, portano alla depravazione, no? All'interno della città, le stesse mura che cadono, e al centro della scena del cattivo governo sta questa immagine, no? Che è la raffigurazione del tiranno. Alcuni miei studenti hanno fatto col Photoshop e veniva fuori un Berlusconi abbastanza credibile, nel senso che
anche un po' l'occhio berlusconiano.
Cioè, adesso non l'ho portato, ma facendo un gioco con Photoshop sono riusciti a darsi anche una fisionomica abbastanza credibile della figura del tiranno. Allora quindi la considerazione anche laica, direi, se volete, magari se qualcuno non ricorda, ecco, lascio qui a disposizione, la considerazione anche laica, direi, dell'allegoria del buon governo, mi sta ad indicare che appunto queste costellazioni di virtù e queste costellazioni di vizi portano politicamente ha degli ottimi risultati in termini di efficacia oppure dei pessimi risultati. Quindi non è una questione qui appunto legata alla religione. Se noi consideriamo invece il versante opposto a questa raffigurazione, io l'esemplificazione migliore l'ho trovata in un altro riferimento, diciamo, iconico, ma è il film di Oliver Stone, Wall Street, che forse avrete presente, e il primo, quando Mr. Gecko, quando il magnate della finanza interviene a un consiglio di amministrazione, no, di una fabbrica che vuole rilevare, e c'è una citazione, riporto, che è diventata famosa, no? È quella che dice: l'avidità è valida, l'avidità è giusta, l'avidità funziona, l'avidità chiarifica, penetra e cattura l'essenza dello spirito evolutivo. Che poi nei giorni scorsi è quello che implicitamente vuole dire Mitt Romney, il candidato repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti, quando dice che il 47% della popolazione americana, proprio perché in qualche modo ricerca un appoggio, una solidarietà, un aiuto anche effettivo da parte dello Stato, è fuori di questo spirito americano, perché al fondo è questo lo spirito americano che secondo il candidato repubblicano starebbe appunto alla base dell'evoluzione degli Stati Uniti. Ecco, quello che volevo sottolineare è che appunto lui fa riferimento preciso all'evoluzione, alla dottrina dell'evoluzione, e non è un errore, perché se prendiamo proprio all'inizio dell'origine della specie il capitolo La lotta per l'esistenza, così dice Darwin: siccome nascono più individui di quanto ne possano sopravvivere, in ogni caso vi deve essere una lotta per l'esistenza, sia tra gli individui della stessa specie, sia tra quelli di specie differenti, oppure con le condizioni materiali di vita. E cioè, possiamo dire, un albero non combatte contro gli altri individui, contro gli altri specie, ma combatte contro le condizioni negative in cui si può trovare. E continua: è questa la dottrina di Malthus. In una energica e molteplice applicazione estesa all'intero regno animale e vegetale. Cioè lui fa nome e cognome di un'ascendenza precisa, e questa ascendenza appartiene a una scuola inglese, che è quella che, come dire, attraverso Malthus ci collega direttamente a un altro grandissimo pensatore all'origine del pensiero liberale inglese, in questo caso del pensiero liberista, e cioè Adam Smith. Adam Smith, di cui ricordo quella pagina famosa, ma vale la pena ricordarla ancora, che dice: in quasi tutte le altre razze animali l'individuo giunto a maturità è del tutto indipendente e nel suo stato naturale non ha bisogno dell'assistenza di altre creature viventi. L'uomo ha invece quasi sempre bisogno dell'aiuto dei suoi simili, e lo aspetterebbe invano dalla sola benevolenza. Avrà molta più probabilità di ottenerlo volgendo a suo favore l'egoismo altrui e dimostrando il vantaggio che gli altri otterrebbero facendo ciò che egli chiede. Chiunque offra a un altro un contratto avanza una proposta di questo tipo: dammi la tal cosa di cui ho bisogno e te ne darò un'altra di cui hai bisogno tu. Tale è il senso di offerte di questo genere, e tale è il modo in cui noi tutti ci procuriamo gli uni dagli altri la massima parte dei buoni uffici di cui abbiamo bisogno. Non è certo dalla benevolenza, e qui la citazione è famosissima, non è certo dalla benevolenza del macellaio, del birraio, del fornaio che ci aspettiamo il nostro pranzo, ma dal fatto che essi hanno cura del proprio interesse. Noi non ci rivolgiamo alla loro umanità, ma al loro egoismo, e con loro non parliamo mai delle nostre necessità, ma dei loro vantaggi. Allora vi faccio notare che qui si apre una costellazione che è quasi l'opposto di quella di San Agostino o Lorenzetti, e cioè qui è l'egoismo, in qualche modo la cupiditas, a costituire la base del benessere e la base anche della convivenza. Non diamo a tutta la scuola inglese questa connotazione. Per esempio, John Stuart Mill è un pensatore che cerca di trovare, come dire, un'impossibile soluzione. Però qui stiamo, come dire, al fondo di una contrapposizione che si fa in qualche modo netta e decisiva. Tutti questi riferimenti alla fin fine però fanno riferimento ultimo a un'altra pagina celeberrima di Aristotele, che però non possiamo non leggere, perché tutti questi riferimenti all'egoismo in qualche modo sono o per contrasto, nel caso appunto di questi riferimenti all'egoismo come positività, oppure al contrario, per sostenere il carattere vizioso, no, dell'egoismo, fanno riferimento a quella famosa pagina della politica dove si dice che la comunità che risulta di più vantaggi è lo Stato perfetto, che raggiunge ormai, per così dire, il limite dell'autosufficienza completa. Quindi sopra il villaggio, sopra il luogo del villaggio, sta lo Stato, e qui con lo Stato raggiungiamo, dice Aristotele, l'autosufficienza. Formato bensì per rendere possibile la vita, in realtà esiste per rendere possibile una vita felice, che è l'idea di Lorenzetti, no? Quella danza al centro della città. Quindi ogni Stato esiste per natura. Se per natura esistono anche le prime comunità, infatti esso è il loro fine e la natura è il fine. E quindi Aristotele ci avverte che viene prima lo Stato, prima l'intero delle parti. Da queste considerazioni vedete che lo Stato è un prodotto naturale e che l'uomo per natura è un essere socievole. Ecco la celeberrima, no? Definizione dell'uomo come politikon zoon, no? Come essere socievole per natura. Non solo, ma dice chi vive fuori dalla comunità statale per natura e non per qualche caso, o è un abietto o è superiore all'uomo, e difatti subito dopo dice o è una bestia o è un dio, chi sta solo. E qui siamo, come dire, a mio avviso, all'origine appunto della considerazione su cui tutti fanno riferimento. Però un'ultima sottolineatura, e cioè perché l'uomo è animale socievole, cosa ha l'uomo di diverso? La proposta di Aristotele, a mio avviso, è da tenere ben presente. È chiaro quindi per quale ragione l'uomo è un essere socievole, molto più di ogni ape o di ogni capo d'armento, di ogni
pecora
che vive in gruppo, no? In un armento. Tra l'altro qui, attenzione, Marx riprenderà questo tema sul confronto tra il peggiore degli architetti e la migliore delle api, no? Dicendo che comunque il peggiore degli architetti è meglio della migliore delle api, no? Perché c'è una dimensione che adesso vediamo. Allora, poiché la natura, come diciamo, non fa niente senza scopo, e l'uomo solo tra gli animali ha la parola, la voce indica quel che è doloroso e gioioso, e pertanto l'hanno anche gli altri animali. E in effetti fin qui giunge la loro natura di avere la sensazione di quanto è doloroso e gioioso ed indicarsi la vicenda. Ma la parola, il logos, la parola è fatta per esprimere ciò che è giovevole e ciò che è nocivo, e di conseguenza il giusto e l'ingiusto. Allora la parola, ecco, l'ultimo riferimento che volevo fare è un riferimento che trovate in edicola, sono le scienze di questo mese, e c'è un interessante saggio di Martin Novak. Martin Novak è un matematico e un biologo che affronta il tema dell'altruismo dal punto di vista scientifico e che a mio avviso fa da contraltare a quel discorso evoluzionistico che abbiamo sentito prima anche in Darwin. E cioè si chiede Novak se possiamo considerare l'altruismo come un fatto di natura, un fatto evoluzionistico, presente non soltanto nelle società animali, lui dice, ma anche nelle società che consideriamo pre-animali, per dire anche nelle molecole del lievito. E lui
è biologo e matematico e quindi incrocia tra di loro l'indagine sulla biologia, ma la teoria dei giochi, che voi sapete è una teoria prettamente matematica, lo sappiamo tutti molto bene da quando hanno fatto quel film Beautiful Mind, no? Che era proprio su innestato su questo tema della teoria dei giochi. Per fare un esempio, vi porto via due minuti, la cosa più interessante della teoria dei giochi rispetto all'altruismo è il famoso problema dei due prigionieri, no? I due prigionieri ai quali viene chiesto di denunciare l'altro, cioè di tradirlo. Allora, se io tradisco il mio compagno, naturalmente indipendentemente l'uno dall'altro, ottengo che io ho un anno di pena e l'altro invece ne ha quattro, no, di galera. Se invece tutti e due denunciamo vicendevolmente, avremo tre anni di galera ciascuno. Se invece cooperiamo, nel senso di non denunciare l'altro, avremo due anni di galera ciascuno. E appunto, secondo la teoria dei giochi, questa è la soluzione alla fine più efficace, perché complessivamente invece dei sei anni di galera, se ci tradiamo a vicenda, o dei cinque anni, no, se uno tradisce l'altro no, ma non so chi è dei due che lo fa, qui abbiamo quattro anni da spartirci in due. Quindi dal punto di vista dell'efficacia, come dire, converrebbe collaborare e non tradire il compagno. Ora, a partire, diciamo, da questo dato, che è una sorta di giochino, il biologo cosa fa? Va a cercare il meccanismo di cooperazione in natura e ne trova non uno ma cinque. Per cui la reciprocità diretta: io adesso ti aiuto, domani mi aiuterai tu. La seconda, il meccanismo di selezione spaziale, e cioè se gli altruisti si raccolgono in una parte, in un luogo rispetto all'altro, gli altri si accorgono che forse va meglio così, una cosa di questo genere. La cooperazione tra individui imparentati, e questo sarebbe in qualche modo alla base anche di quello che direbbe Freud. Poi il quarto invece meccanismo, che è il più interessante, il quinto è atti altruistici per il bene comune e non per la parentela, che sono presenti anche in animali. Ma quello che sottolinea Novak è il quarto meccanismo, che porta all'emergere della cooperazione nel senso di reciprocità indiretta. E cioè, io intanto collaboro con quelli che mi stanno attorno, non in modo diretto, ma in qualche modo poi, se mi capiterà di aver bisogno, io posso immaginare che qualcuno mi aiuterà ricordando quella volta che io mi sono adoperato per il bene comune. E dice che questo è il meccanismo prevalente proprio nelle società umane. Ma perché è il meccanismo prevalente? Allora, la cosa interessante è questo. Allora, c'è un gruppo, poi, per il quale gli effetti dell'altruismo si sono rivelati particolarmente profondi, gli esseri umani. Milioni di anni di evoluzione hanno fatto di uno scimmione lento e privo di difese l'essere che più di tutti influisce sul pianeta. Qui stiamo parlando proprio della teoria dell'evoluzione. Una specie capace di inventare una sbalorditiva serie di tecnologie con cui i nostri simili hanno potuto sondare le profondità, eccetera, eccetera. Queste monumentali imprese le abbiamo compiute lavorando insieme. Gli esseri umani, nei fatti, sono la specie più cooperativa. Siamo una specie, per così dire, di super coordinatori. Ma perché questo? Ecco, l'idea di Novak è perché parliamo, perché abbiamo la parola, esattamente come diceva Aristotele rispetto alla socievolezza degli uomini e la differenza con gli animali, non la semplice voce ma la parola. E sulla base di questa indicazione poi emerge che l'elemento più importante in questa super cooperazione è la reputazione. E cioè l'importanza che ha la reputazione, una reputazione non finalizzata a esiti immediati, ma una reputazione che ti può poi in un secondo momento dare credibilità. E quindi questo saggio di Novak, e qui mi riallaccio agli astratti furori dell'inizio, ci porta a questa considerazione, l'importanza intanto della reputazione. E poi ci dice, le simulazioni delle teorie dei giochi mostrano che la cooperazione è intrinsecamente instabile, periodi di prosperità cooperativa cedono inevitabilmente il passo a disastri di egoismo. Ma lo spirito dell'altruismo sembra ricostituirsi ogni volta e ritroviamo il nostro orientamento morale. Lui usa il termine morale. Cicli di altruismo e di egoismo sono ben visibili negli alti e bassi della storia umana e nelle oscillazioni dei sistemi politici e finanziari. Non è chiaro in che punto del ciclo ci troviamo adesso, ma certo potremmo fare di più per lavorare insieme a risolvere i problemi più urgenti del mondo. La teoria dei giochi suggerisce una possibilità. I decisori politici, guardate che c'è l'attenzione a dire decisori, i decisori politici dovrebbero prendere nota dell'importanza dell'informazione e della reputazione, cosa che invece dai nostri giornali è proprio esattamente l'opposto. Allora, l'importanza dell'informazione e della reputazione nel tenere sotto controllo chi tradisce e sfruttare le capacità di questi fattori per spingerci a cooperare nella madre di tutti i public good game. 7 miliardi di persone con la missione di conservare le risorse sempre più scarse del pianeta Terra. Ecco, a mio avviso, qui, come dire, c'è la possibilità di ritradurre in termini anche scientifici quel discorso che abbiamo visto partire da una connotazione di tipo religioso, diventare laico in Lorenzetti, ma in qualche modo giustificabile anche sulla base di una teoria, quella della evoluzione, che invece sembrerebbe portarci esattamente nella direzione opposta, cioè nell'esaltazione dell'egoismo rispetto alla cooperazione. Ecco, questo era il mio ruolo che mi sono ritagliato stamattina, in qualche modo un'argomentazione che non è una prova, non è, però che in qualche modo vuole portare verso questa direzione.